Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, ultima puntata di Chassis di questa stagione, oggi sabato 28 giugno, quindi voci che ci racconteranno anche le prossime uscite. Ci sono tantissime cose in giro in questi giorni, naturalmente il Pride dalle 15, ve lo racconteremo anche su queste frequenze fino alle 16 e poi di nuovo dalle 18.30 alle 19.30, ma al cinema c'è il cinema all'aperto di Arianteo con le sue sale, il suo programma ricchissimo, e poi ci sono anche alcune cene, sono state fatte a Casa Emergency tre serate con aperitivo, ci sono i concerti, insomma ci sono tantissime cose, tante, troppe, non riesco a stare dietro a tutto. Io vi darò alcune segnalazioni di film che usciranno nelle prossime settimane, ma anche come sempre, come inizio puntata, con le uscite di questa settimana.
Ci sono quelli che guardano Sonny Ace e vedono uno che vive in un van, un maniaco del gioco d'azzardo che ha perso la sua chance.
F1, il film sulla Formula 1 che è stato presentato in anteprima all'Autodromo Nazionale di Monza proprio mercoledì scorso, adesso è arrivato nelle sale, va visto nelle sale IMAX perché ha questo impatto visivo fortissimo, è uno dei film che è costato di più in assoluto nella storia del cinema, prodotto da Brad Pitt, la storia di un grande pilota che non ha fatto una buona fine ma che è stato molto amato. Si tratta di Sonny Ace, ex pilota statunitense, e lo stesso Brad Pitt a interpretarlo, un astro nascente della Formula 1 dei primi anni 90, e come si sa la sua carriera venne interrotta da un infortunio in pista. C'è anche Javier Bardem, sappiamo che anche Hamilton è in qualche modo parte di questo film, insomma adesso è nelle sale e lo potete vedere.
Hai vinto per caso? Ci sono altri 20 piloti ancora in pista. Ci rispettano, secondo te?
Come sempre ritroverete Chassis in podcast, tra l'altro se andate a vedere dei film riproposti di questa stagione e vi cercate l'intervista sul sito di Radio Popolare alle pagine di Chassis, o comunque mettete nella ricerca il nome di quello che volete leggere, è probabile che ci sia un'intervista da ascoltare nel podcast. Poi c'è sempre la pagina Facebook Chassis Radio Popolare e la mia pagina Instagram Barb Sorrentini, che comunque verrà riempita anche quest'estate di cose che seguirò, festival, film, insomma un po' di tutto.
Will Mariah mi checkiga, bitchekikak, fada l'hob, kulli l'Mariah bitkathiba. Shushu rock will gonna sing. عالسطح من تشرين وانت متمسك بلفتك والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك روحوا ما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا تكذبك نظرة منك في هذا الضيق عطرك يفوح بمدين انت بثوراتك ما اجملك لفحة بارد بنص الصيف
بسري رجل بمكاتي منك كلامك يشبه روحو ما تترك.
E ora, Chassis, parliamo di un film che partirà, o meglio uscirà nelle sale giovedì 3 luglio, un film che ha già girato molto e di cui si è parlato molto, si intitola Happy Holidays, di Skandar Copti, regista palestinese. È un film che racconta della convivenza umana tra possibili famiglie israeliane e palestinesi, ma come vedrete da queste storie raccontate insieme da diversi punti di vista, con un matrimonio possibile, con delle amicizie, c'è qualcosa che non gira come dovrebbe. Direi una grande metafora di quello che succede in quelle zone, che ci ha raccontato Skandar Copti in un'intervista al Bari Film Festival, dove in quell'occasione ha presentato il film.
Qualcuno qui è raggiante.
Wow.
È incantevole. A Leila e Ani, futuri sposi. Salute, chi è single possa presto sposarsi.
Se Dio vuole.
Magari la prossima è Fifi.
Se Dio vuole.
Finalmente.
Ciao, mamma. Allora?
Avete già parlato del futuro?
Siamo usciti insieme solo 3 volte.
Vieni?
Dove?
A fare il bagno.
Come vanno gli studi a Gerusalemme?
Ho il cervello fuso, per oggi finisco qui. Un po' di televisione e dritta al letto.
Parliamo di Happy Holidays con Skandar Copti, un film ambientato ad Haifa e che racconta di vari personaggi, un po' israeliani e un po' palestinesi. Come è nata questa storia?
So this story came out of reality. I'm mostly inspired by things in reality that I don't really like, that annoys me in a way, but I was really interested in this intersection between, you know, how the oppression works on us and how in return we oppress people with the same oppression. And it was difficult for me to understand it. Obviously, I read a lot about it, you know, how people internalize oppression, how they normalize it to feel better with themselves. But I figured out, after a lot of thought and reading, I figured out that everything has to do with moral choices and how we perceive our values and how we convince that our values are, you know, good values. And it's mainly because we inherit our values from people we love. We inherit them from, you know, our parents, which are people that we love, but they're also a source of authority, right? You know, the parents that tell you go to sleep now, 8 o'clock, but also they take you to church, you know, on Sunday, and then that's it. You become a Catholic, you become a Christian, and this becomes your life. And in turn, because we human beings, we're social animals, and we want to belong to a bigger supportive group, we start defending those values without questioning them. We defend them because our objective is to keep belonging to this group that we love, parents, family, and so on.
Lui dice che il partito voleva raccontare le cose che principalmente gli davano fastidio, che non amava. Quindi è partito raccontando la moralità. Lui è partito dall'oppressione che queste due comunità hanno, ma perché sono soggetti a dei vincoli morali che gli sono imposti all'interno delle loro famiglie, delle quali loro non si interrogano neanche più.
Nel film, nonostante appunto questi vincoli di cui stava parlando, che sono evidenti, però insomma sembra che una convivenza sia possibile. Naturalmente con quello che sta accadendo, che è accaduto e che continua ad accadere, invece sembra che non ci sia uno spiraglio possibile di convivenza. Cosa ne pensa lei, sia attraverso il suo film che attraverso quello che accade?
No, I don't think the film has a positive view on the segregated community. I think now the reality is completely different. You know, everything is takes a few steps backwards. You know, what we're seeing, the atrocities, the deaths, the destruction. You know, I'm asking myself, what a film can do? You know, nothing.
No, lui non pensa che in realtà ci sia una visione neanche così positiva nel suo film, ma sicuramente la situazione attuale ha portato a tantissimi passi indietro. e quindi ora lui sta in una posizione in cui si chiede, ma d'altronde anche un film cosa può fare in questo disastro?
Mi ha incuriosito la scansione degli episodi che lei ha raccontato, e in effetti è vero, cioè è vero che non è positiva, però non si ammazzano, ecco, paradossalmente si può dire che è positiva perché non si ammazzano, però c'è tutta la questione dei confronti della donna, l'aspetto appunto della donna che deve arrivare vergine al matrimonio, insomma tutta questa storia qui evidentemente rende difficile anche da un punto di vista affettivo il coinvolgimento. No, quindi mi interessava la scansione, perché ha scelto di raccontarlo in questo modo.
But first of all, conflict is a very weird way to describe things, right? I don't think there's a conflict. No, conflict means that two equal people are fighting over something. It's not a conflict. It has names. It's occupation, apartheid, it's oppression. But it's not, a news piece. In the news piece, you will see a checkpoint. You will see 53 loads that are made in Palestinians inside, Israel. But this is not news. You know, the problem, the oppression is there in all forms of life. And, riding its fame that you see in a film, right? When she gets, searched, all the way to how she feels when she's in a school, and all the way to interactions between people. So it's not headlines that film deals with. It's the actual life and how it's affected.
Lui dice non si può neanche parlare di conflitto, perché il conflitto implica che ci sono due parti uguali. Questa è una situazione invece di oppressione, di apartheid. Quello che volevo mostrare è come le persone comuni alla fine si ritrovano a vivere e ad essere vincolate anche da questa oppressione, moralmente da questa oppressione.
La scansione degli episodi, del perché ha scelto di metterli, titolarli e raccontare alcune scene da diversi punti di vista.
I'm very aware of the audience when I write a screenplay or when I do a film, and I'm not a pop star. I don't do music for people that like my music. They're gonna go and buy it or listen to it only because they like the music of whatever. No, the opposite. I'm making films for people that wouldn't like what they see. So I'm aware of this very, very, very much. And I don't want them to shut down. I don't want them to push the film away. So these chapters, when you spend, 20 minutes with each character, and this character, who becomes her protagonist, go through life with her suffering, even if she does horrible things, you will be conflicted. You'll have this dissonance in your head, like, wait a second. I like her, but she's doing this horrible thing. How does it work? And this is what I'm trying to do with each and every character. Create this, cognitive dissonance, which will impact people emotionally, and then you start asking questions about themselves. If you present life in a binary form, good and bad,
Lui dice, io non sono una pop star, cioè dovevo fare una cosa che assolutamente piaceva o compiaceva il pubblico. Ho diviso questo film in capitoli perché mi interessava che il pubblico passasse quei 20 minuti focalizzati su un singolo personaggio, che non è un personaggio necessariamente positivo, perché quel personaggio poi fa anche cose brutte o moralmente sbagliate, ma mi interessava che ci fosse una identificazione reale con ciascuno dei personaggi e dei protagonisti di questi vari capitoli.
Un commento suo su quello che è successo ad Adnan Ballal, uno dei registi di Noah Darland.
It's his reality. If you watch the film, you'll see it also in the film. But, sometimes you have hope that people will stand up for each other, especially people that have shared, interests. Not beyond this, filmmakers. He's an Oscar winner, the Oscar committee. And it was just like, it was very sad to read what they had, the Oscar organization, that they're interested in the art and whatever. And I am 100% or more sure, if this was a white person, a non-Arab, a non-Palestinian, a non-Muslim, the reaction would have been different.
È stato molto triste. È stato molto triste vedere che è stato rapito, è stato picchiato, è stato premiato Oscar e i membri degli Oscar non sono minimamente intervenuti. È stato veramente triste vedere che non c'è partecipazione. Lui mi chiedo se fosse stato un bianco europeo anziché un arabo palestinese appena nominato Oscar, cosa sarebbe successo?
Thank you very much, Skandar. Thank
grazie,
you. Grazie. Ed era Skandar Copti, il film Happy Holiday uscirà nelle sale giovedì 3 luglio. Avete sentito che abbiamo parlato del rapimento e il pestaggio di Amdan Ballal, uno dei due registi, quello palestinese di Noah Arland, perché erano proprio quei giorni lì. Poi per fortuna è stato rilasciato, ma insomma è stata una pagina bruttissima che lui ha tradotto anche così, col fatto che aveva appena vinto l'Oscar e nessuno si è mosso per questo. Questa è Chassis e questa da Vox Lux, la colonna sonora. Un film di Brady Corbett che è stato ripresentato in questi giorni in Cineteca, perché Brady Corbett è venuto a Milano. Questo film è del 2018, aveva Natalie Portman come protagonista, c'era anche Jude Law nel film e lei era una cantante, e infatti queste canzoni, ci sono tante canzoni nella colonna sonora ovviamente, che sono prese, realizzate, lei le canta, però le musiche sono di Scott Walker e CIA, e lei dà la voce in questo film è veramente assurdo di Brady Corbett. Brady Corbett è il regista di The Brutalist e anche dell'Infanzia di un capo, ha fatto solo 3 film, è stato attore da quando era bambino praticamente, ha fatto tantissimi film come attore, poi un po' persi, no, cioè persi, in realtà è lui che ha voluto smettere di fare l'attore e ha preferito passare dietro la macchina da presa. Lo abbiamo incontrato grazie appunto alla Cineteca Italiana che l'ha portato qui a Milano, poi Brady Corbett so che andrà o è appena andato a Roma anche al Piccolo America, però intanto sentiamo cosa ci ha raccontato proprio a partire dal suo film, anche premio Oscar per protagonista Adrian Brody.
Comincerei a parlare di The Brutalist, la storia di Laszlo Toth, 1947 inizia, ebreo ungherese, e la storia di questo architetto, il suo percorso.
Well, I had always wanted to make a film on architecture. It was something I'd been thinking about for a long time. I was very, very interested in this period of post-war psychology and how post-war architecture and post-war psychology are sort of intrinsically linked. Because these buildings, they were mostly made with materials that were developed for life during wartime. So without the first and second war, the buildings would not exist.
Sono sempre stato interessato all'architettura, in particolare all'architettura del dopoguerra, e a capire di più della storia di questi edifici che hanno avuto, diciamo, diverse vite e sono sopravvissuti anche al periodo delle guerre.
Il titolo sicuramente fa riferimento a un tipo di architettura, però mi chiedevo, c'entra forse anche con il tipo di narrazione e di personaggi che vengono raccontati?
Yes, I mean, you know, brutalism, comes from the French word for raw concrete. So But it's a very, very powerful. It's a very, very powerful word or a very powerful term, because many, many people feel brutalized by these buildings' very imposing presence. But for me, it's a style of architecture that I've always adored, so I don't find it brutal at all.
La parola, il termine brutalismo, viene dal termine francese che indica il cemento e dunque ha una particolare connotazione a livello architettonico. Contiene appunto anche la radice del verbo brutalizzare, perché chi è esposto a questa architettura sente questa imposizione, ma per me è sempre stato semplicemente uno stile architettonico che mi ha ispirato e che mi è sempre piaciuto.
Ci racconta cosa l'ha spinta a girare in Italia, nella zona dei marmi di Carrara, se conosceva già quei luoghi, come ci è arrivato?
Well, you know, of course marble is a material which is very rare. In 500 years, all of the marble in Carrara will be gone. The mountains are like Swiss cheese. So we have taken a big bite out of Mother Nature, and she's very pissed off. So you have constant rock slides. It's a place which is extremely, extremely violent. But of course, it's also very beautiful. But I was fascinated by the idea of Guy Pearce's character. He wants to possess that which cannot or should not be possessed. And this is a material which I think is emblematic of that. It's a strong visual allegory.
La zona di Carrara, appunto, famosa per il marmo, che è un materiale preziosissimo e sempre più raro. Si calcola che nel giro di 500 anni tutto quel marmo di quelle cave sarà sparito. Brady usa la metafora del formaggio coi buchi, quindi si viene mangiato costantemente dagli esseri umani. Madre Natura per questo è molto arrabbiata e lo manifesta attraverso diverse frane, quindi questo è un luogo attraente proprio perché è al contempo pericoloso ma anche molto molto bello. E quindi nel personaggio interpretato da Guy Pearce c'è proprio questa velleità di scavare, mangiare, possedere ciò che non si può in realtà stringere tra le mani, e quindi è una zona ed è un materiale che sono altamente allegorici.
Adrien Brody ha vinto l'Oscar per questo film. Produttivamente, cosa è significato lavorare a The Brutalist? È un film immenso, immagino anche molto costoso.
Every film I've ever made has been, you know, the ambitions of the project have been so much bigger than the budget that for me it was the same as all of the movies. It was painful and very difficult.
Ho sempre lavorato a film ambiziosissimi nei quali appunto la mia ambizione di produzione superava di tanto il budget, e quindi ho lavorato a questo film come sono abituato a fare, in maniera quindi dolorosa, ma che appunto poi è valsa la pena.
Ma è indipendente questo film?
Yes, it's 100% independent.
100% indipendente.
Lei ha fatto un film, L'infanzia di un capo, che ha vinto tanti premi, anche questo, anche a Venezia. Poi spesso lei va a Venezia con i suoi film. Dipinge proprio il percorso anche psicologico di un dittatore. Adesso voi avete Trump, volevo un suo commento su quello che sta accadendo adesso, anche da un punto di vista cinematografico, oltre che tutta quella politica terribile.
I mean, my films are exploring a sort of ambient tyranny. I would say that they're not Freudian. They're not about the psychological development of a character. They're about the way that nations shape an ideology and how individuals in turn reshape the ideologies of their nations.
Il film non ha velleità, diciamo, freudiane o psicologiche. Quello che lui vuole fare è sottolineare, osservare come le nazioni danno forma alle ideologie, e allo stesso tempo come i soggetti di queste nazioni a loro volta incarnano e ricreano delle forme di queste stesse ideologie politiche.
E a proposito dell'attualità,
I don't think that there's anything I can say that is not a self-evident truth. It's a fucking mess.
Non non c'è niente che posso dire che non sia evidente per se stesso, una verità comunque davanti agli occhi di tutti, che sia è un casino allucinante.
Sta preparando un altro film? C'è qualcosa in arrivo? Insomma, qual è il prossimo progetto?
There's three different projects. I've just been finishing a film with my wife, who I write all of my films with, that she directed and I produced with her. A musical that we wrote. It's the same composer as The Brutalists, but it's all original songs. And then I've been working on a documentary this year for a documentary project next year about an artist named Sai Guo Cheng. And then finally I have a narrative film that I'm shooting next summer, but I'm preparing it in late February or March.
Ci sono tre progetti ai quali sta lavorando. Lui scrive tutti i film con sua moglie, quindi il primo è un film a cui ha lavorato con sua moglie che è un musical. C'è poi un film documentario su un artista che si concentra su fuochi d'artificio girato principalmente con i droni e un terzo film per il quale è in preparazione, diciamo preproduzione, e che inizierà probabilmente a prendere forma in primavera prossima, tra febbraio e marzo.
Thank you very much.
Thank you. Nice to meet you.
E così Brady Corbett, regista di The Brutalist, è passato a Milano per presentare i suoi film, L'infanzia di un leader, di un capo, che era del 2015, e Vox Lux del 2018. Is a fucking mess, ha definito così la situazione politica negli Stati Uniti, in effetti non c'è altro da aggiungere. Tra pochissimo un breve stacco pubblicitario, ci arriviamo ancora con una canzone da Vox Lux e poi ritorniamo subito dopo con Chassis.
I'm a private girl in a public world. I'm a private girl in a public world. Now hear the fun begins. Come in and sin after sin. Look what we've got ourselves in. Maybe
para poder conversar, tomemos alguna copa, tenemos mucho que hablar, 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 tenemos mucho que hablar, 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 tenemos mucho que hablar. La vida no pasa en vano, las horas duelen, se van. Todo el amor que tuvimos no lo podemos matar, 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 no lo podemos matar, 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 no lo podemos matar. La noche tiene silencio, el agua también es mar. Recordemos nuestras cosas, también es bueno llorar, 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 también es bueno llorar, 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 también es bueno llorar. Fumemos un cigarrillo para poder conversar.
E rientriamo a Chassis con Piero De Benedictis, Fumemus un sigarigio, che fa parte della colonna sonora del film El Jockey. Questo film uscirà il 17 di luglio, è stato visto al Venezia Film Festival un paio d'anni fa e Luis Ortega, il regista, è venuto qualche settimana fa a Milano a presentarlo in anteprima e lo abbiamo intervistato naturalmente. Luis Ortega è un regista argentino, figlio di Palito Ortega, cantante neomelodico molto famoso negli anni 60 e 70, tra l'altro ci sono un paio di brani nella colonna sonora di questo film. Ecco, Luis Ortega non è così vicino al padre da un punto di vista politico, perché il padre è stato a Tucumán governatore, abbastanza vicino al partito di Menem. Luis Ortega, dico, non è vicino anche perché ha raccontato alla fine di questa intervista delle cose su Milei, che comunque sia, anche se è ancora più scatenato di Menem, non si allontana tanto da quella politica. Luis Ortega forse lo avete conosciuto per un suo film molto bello che si chiamava L'angelo del crimine e raccontava la storia dell'assassino seriale argentino Robledo Puig, che appunto era negli anni era un po' il frutto di quella che è stata la dittatura. Lui ha questo modo di raccontare che veramente va a scavare nella violenza del passato dell'Argentina. E anche questo film, Il Jockey, che racconta di un fantino completamente folle, segue un po' quel filone lì. È molto lisergico questo film. L'attore protagonista è Nahuel Pérez Biscayart, nel film c'è anche Ursula Corbero che era nella Casa di Carta e Nahuel Pérez Biscayart era uno dei protagonisti di 120 battiti al minuto di Robin Campillo. Questo film di Luis Ortega, Il Jockey, come vi dicevo, lo potrete vedere dal 17 di luglio al cinema, ma intanto ci ascoltiamo una clip e poi sentiamo cosa ci ha raccontato.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1,000,000 más traslados.
Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas.
Vas a tener que correr sobrio, campeón.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Si no ganas, te van a matar.
No me van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando?
Luis Ortega, il film è El Jockey. La prima domanda che volevo farti è: da dove l'ispirazione di questa storia? Tu hai raccontato che ci sono anche alcuni elementi autobiografici, però gira intorno a un fantino, quindi anche a un mondo particolare. Qual è stata l'idea di partenza?
Per me tutte le pellicole empiezan con un rostro, con una...
Per me tutti i film partono da un volto, dice rostro che significa un muso, da un volto umano. Mi sono trovato come un vagabondo in strada, arrabbiato, e mi ha sempre interessato di più la gente un po' matta che le persone inserite nella macchina della società, nel sistema.
La macchinaria della società. Aunque todos estamos locos, hay gente que... vive su vita di una...
Anche se tutti siamo un po' matti, ci sono persone che vivono la propria vita in modo più sincero e queste sono le persone che poi apparentemente sono anche le più arrabbiate. E io mi sento abbastanza identificato con una sorta di schizofrenia, con una vita che non si adatta e non accetta nessun padrone.
Io faccio pellicole.
Ed è per questo che faccio film e non ho una vita molto ordinata. Volevo fare un film che riflettesse un po' la mia situazione attuale.
Io stavo per essere padre e stavo molto ansioso come il personaggio.
Stavo per diventare padre, ero molto ansioso, un po' come il personaggio del film. E la madre di mio figlio mi ha detto che per migliorare le cose bisognava un po' come morire e rinascere di nuovo. E mi sembrava una buona premessa per questo film.
In realtà uno è.
E poi c'è questa costante ricerca che abita dentro ognuno di noi, si cerca di capire chi si è in realtà, malgrado le apparenze del proprio lavoro, del proprio nome, della propria sessualità. E cercando in realtà non ho mai trovato niente, non ho mai trovato qualcuno dentro di me con cui potessi identificarmi.
Uno stile che va dal thriller allo stile sportivo, al giallo... E anche a un film molto psicologico, anche con degli aspetti da incubo, un po' di realismo magico. Mm-hmm. C'è tutto questo.
A me no, io no, nunca consumi cine di genere, no?
Io non ho mai consumato il cinema di genere, né sul terrorismo, né la psicologia, né la commedia. Ho visto tutto, ma a me sembra che la vita includa il terrore, l'assurdo, la suspense, il genere psicologico, anche un aspetto religioso dell'esistenza. Non mi sono mai sentito comodo in un genere in particolare. Mi piaceva vivere qualcosa di molto divertente con qualcosa di terrorifico e unirli insieme.
Non mi senti comodo in un genere in particolare, sino che puedan convivere algo muy gracioso con algo terrorífico y eso me parece que se parece a la vida.
E questo mi sembra che assomiglia alla vita, una pulsione di morte permanente insieme a una pulsione di suicidio, allo stesso tempo un'ansia di vivere molto grande e le storie d'amore, tutto insieme mescolato.
Muy grandes y bueno, siempre las historias de amor, pero todo entremezclado, no me interesa quedarme con un género, ¿no?
Tutto quello che gira intorno a Nahuel, a questo personaggio che è bravissimo, il mondo dell'ippica intorno a lui, come lo hai costruito?
Bueno, por mis algunas películas anteriores conocía gente que se dedicaba.
Per i film precedenti ho conosciuto delle persone che vivevano in prigione, li chiamavano i pirati dell'asfalto, erano persone che si dedicavano al furto di camion, quindi appunto pirati dell'asfalto, altri rubavano elicotteri, alcune di queste persone hanno anche i cavalli e si dedicano alla gara.
L'ippodromo?
De Palermo.
E attraverso loro sono arrivato all'ippodromo di Buenos Aires.
Mi di cuenta che había un mundo.
E ho capito che lì all'ippodromo del quartiere di Palermo, di Buenos Aires, ho capito che c'era un mondo molto marginale, che veniva da una zona marginale, che avevano proprietari di cavalli, correvano, competevano con altri proprietari di cavalli, erano persone miliardarie, proprietari di laboratori, imprenditori. È un mondo dove si mescola tutto. Mi ha affascinato il mondo dei jockeys, cioè dei fantini, che sono uomini selvaggi a cui piace molto la festa, e lì stanno in festa per molti giorni senza dormire, poi montano un cavallo, la loro vita è continuamente a rischio, così, permanentemente. E mi è sembrato affascinante che questo fosse il contesto del film. In realtà non mi interessava fare un film sullo sport, era un pretesto per raccontare qualcos'altro.
Che se fuera il contesto della pellicola, però è solo una scusa per poter contare altra cosa, o sea, non mi interessa fare una pellicola sobre un deporte.
Infatti questo aspetto qua in qualche modo tira fuori un aspetto un po' politico e anche sociale, ma dell'Argentina, perché è girato in Argentina. Com'è la situazione del cinema adesso? Sappiamo che è un po' come negli Stati Uniti, insomma, con Milei non credo sia facilissima, ce la racconti?
No, desde que asumió este presidente que tenemos ahora, no se ha filmado una sola película.
No, da quando questo presidente che abbiamo adesso ha preso il potere non si è più filmata una sola pellicola prodotta dal governo. Sono un presidente e un governo che sono dichiaratamente in guerra con qualsiasi tipo di espressione artistica, che sia musica, cinema o teatro. È un nemico dichiarato dell'arte. Questa cosa mi sembra un male, una strategia politica sbagliata, perché potrebbe contare sull'appoggio di attori che generano un'opinione pubblica nella gente, come il nostro presidente. presidente come un paziente psichiatrico che non ha neanche saputo appoggiare, anche se in modo insensato, la possibilità per dargli appoggio all'arte.
Sensata. La possibilità.
Quando l'arte è una maniera in cui la gente si sente accompagnata e molte volte attraverso l'arte si evitano i conflitti sociali, perché la gente tira fuori le sue emozioni contenute ascoltando musica, andando al cinema, teatro, una maniera di sopravvivere, e quest'uomo non ha saputo capire questo.
Ascoltando musica, yendo al cine, al teatro, è una maniera di sopravvivere, e este hombre non ha saputo entender eso.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al
sempre dalla colonna sonora del film Il Jockey di Luis Ortega, in sala dal 17 di luglio. Questo invece era Nino Bravo, Un beso e una flor. Ora parliamo delle Civiche Fest, ne parliamo dalla parte cinema, in realtà se andate sul sito delle Civiche Fest fondazionemilano.eu trovate tutto. Venerdì abbiamo parlato, giovedì o venerdì, adesso non ricordo, giovedì forse, a Cult, di un lavoro che è proposto per Visioni Espanse, che la Civica Luchino Visconti ogni anno a fine anno propone, visioni immersive. Abbiamo parlato di Epitaph 2048, invece oggi parliamo del Tempo che Resta. Intanto vi dico che entrambe le potete vedere vedere ancora oggi fino alle 21 e poi domani dalle 11 alle 21. L'ingresso è libero, ma conviene prenotare, comunque sul sito trovate tutto, poi magari invece arrivate là e aspettate, dipende un po' da quello che volete fare. Ne abbiamo parlato con Sara Bonomi, che è una delle studentesse che ha curato questo lavoro, Il tempo che resta.
Che cos'è questo documentario immersivo di 360 gradi e che parte da una terapia della dignità?
Esatto, allora il nostro documentario è un documentario, come dicevi te, immersivo, quindi la visualizzazione è attraverso il visore. Ciò significa che qui in Civica in realtà abbiamo realizzato un vero e proprio percorso con un momento iniziale in cui le persone inseriscono un proprio ricordo e poi avviene la visione del documentario. In altri casi, al di fuori della Civica, in futuro sarà visualizzabile anche soltanto la parte del documentario, che quindi è a visore, che abbiamo realizzato con una camera in realtà 180, quindi abbiamo una visualizzazione di un 180 davanti e poi un dietro realizzato completamente a computer. E il tema è, come dicevi te, quello dell'ascito, e per questa cosa ci siamo affiancati all'Hospice Mi Guarda, il Tulipano, che effettua questa terapia che si chiama terapia della dignità, che effettuano durante i momenti delle cure palliative. Quindi praticamente ci sono infermieri e psicologi che vanno a casa dei pazienti o con i pazienti in hospice e ripercorrono quelli che sono stati i momenti principali della vita di queste persone per scrivere un libro da lasciare poi a familiari, amici o parenti. E le sedute di solito sono più di una, c'è una prima seduta in cui c'è il paziente che racconta e magari altre sedute per eventuali cambi che fanno, magari anche di idea nei confronti di quello che hanno lasciato. E noi siamo riusciti a seguire l'esperienza di questa persona che seguiva questa terapia della dignità e abbiamo portato la sua testimonianza all'interno di questo documentario.
Come lo avete realizzato da un punto di vista tecnico?
Da un punto di vista tecnico abbiamo utilizzato infatti una camera 180 con un obiettivo stereoscopico. Questo significa che non è una camera proprio 360, che quindi non prende interesse soltanto lo spazio intero del davanti. Stereoscopico vuol dire che ci sono due obiettivi per ogni occhio e quindi tu puoi avere una visualizzazione tridimensionale della realtà all'interno del visore, mentre tutta la parte del back, che è un po' uno specchio del davanti, è stata realizzata su Touch Designer ed è un po' in cloud di alcuni spazi sia che poi si vedranno all'interno del documentario, perché poi noi vediamo tutti quelli che sono i luoghi della vita di questa persona che era, mentre li racconta.
Ci racconti anche meglio com'è stato il coinvolgimento di queste persone, la loro partecipazione?
Veramente è stata molto molto intensa. Noi in realtà prima di entrare in contatto con questa persona abbiamo seguito per tanto tempo l'Hospice Mi Guarda, sia naturalmente per essere anche più preparati da un punto di vista tecnico, cioè anche proprio emotivamente per prepararci a questa esperienza. Quindi prima abbiamo avuto un po' di formazione da parte dell'Hospice, abbiamo seguito molto anche il lavoro che facevano in Hospice e poi siamo entrati in casa di Emiliano, che è il protagonista della nostra storia, attraverso l'infermiere, che naturalmente ci ha anche indirizzato lui rispetto a quella che era anche la famiglia più propensa ad accoglierci in un momento così delicato della loro vita. E quindi è stata un po' una scelta che abbiamo fatto grazie all'Hospice e anche naturalmente tra i pazienti, chi era disposto ad accoglierci in un momento del genere.
E grazie a Sara Bonomi, sul sito della Scuola Civica trovate tutti gli orari e i film, insomma i film immersivi da vedere in questi due giorni.
Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan.
Ora andiamo a Trieste. Questa è sempre Chassis, Radio Popolare con voi Barbara Sorrentini, l'ultima puntata. Maurizio Di Rienzo, buongiorno, direttore artistico dello Short Film Festival, torniamo a sentirci a distanza di un anno, come va? Siete pronti?
Va, Trieste è una città fermento e nello stesso tempo un osservatorio, guarda caso, è piena di bei festival e noi siamo lì a parlare di cortometraggi e non solo, che vengono quest'anno da credo 55 paesi del mondo, quindi in qualche maniera il mondo si capisce un po'.
Diciamo che siete uno dei pochi festival che riesce a raccogliere cortometraggi, appunto come dicevi tu, da tutto il mondo su diversi temi, insomma in un modo molto ampio, a dare un'idea di cosa si muove in questo stile che è sempre un po' bistrattato. Voi ovviamente affiancate questo anche a premi, masterclass. Raccontaci tu da domani, sabato.
Inizia il percorso che offrirà al pubblico di Trieste in diversi luoghi, ma soprattutto al giardino pubblico nell'ambito della manifestazione Trieste Estate. Offrirà 132 cortometraggi, di cui 117 nelle 7 sezioni competitive, compresa la cosiddetta realtà virtuale che adesso si chiama immersive, perché siamo immersive, quindi con i visori eccetera. Quindi vuol dire uno spettro ampio di temi, di stili, di sguardi, di registi, per lo più giovani, ma non tutti giovanissimi, e non tutti hanno poi voglia di fare lungometraggio, magari qualcuno andrà a fare il documentario, le cose degli anni scorsi lo testimoniano. Quindi in questa situazione da corti da 55-56 paesi, quindi è molto interessante l'eterogeneità, perché abbiamo animazione, abbiamo documentario, abbiamo anche documentary, abbiamo dei film drammatici, dei film sulla linea d'ombra, la crescita con la famiglia, con molti ragazzi protagonisti, insomma anche l'animazione al suo interno è molto diversa, c'è la stop motion, c'è la 2.0, c'è invece l'espressione più digitale, c'è qualche lampo di artificial intelligence, insomma c'è davvero tanto. E cominciamo sabato con la prima delle 7 sezioni, che Shorts Express, una delle 4 curate da Massimiliano Nardulli, 21 cortometraggi per un totale di soli 74 minuti dal mondo, 21 cortometraggi, insomma, Shorts Express, proprio letteralmente cortissimi, in cui anche in un minuto e mezzo c'è la famosa legge della narrazione, quella della tragedia greca, prologo, svolgimento, epilogo.
Maurizio, c'è anche musica, e poi veniamo ai premi, che sono tanti e importanti come sempre.
Sì, volentieri. La domenica peraltro si apre la sezione per il pubblico nel pomeriggio di Immersive Reality, bisogna prenotarsi con i visori per vedere 11 delle storie di questa nuova forma di visione che Antonio Giacomin, grande esperto, ha selezionato, e ci sarà un premio del pubblico. Per mare metraggio ci sarà un premio della giuria internazionale, poi magari accenneremo perché c'è una regista libanese che viene anche in ambito giuria internazionale. Quindi i premi, sì, premio prospettiva sabato, cioè praticamente domani si apre alle ore 19, il festival in questa maniera, a Francesco Gheghi, che qualcuno sa, credo, certo, conosca, non solo per il premio di famiglia che ha preso per il suo ruolo di protagonista, di figlio risolutore, drammaticamente risolutore della violenza domestica in famiglia di Francesco Costabile l'anno scorso a Orizzonti, sezione Orizzonti e Mostra del Cinema di Venezia, nominato e Davide premiato con il premio Biraghi ai Nastri d'Argento, e anche col Nastro d'Argento per il suo cortometraggio che noi faremo vedere, guarda caso, dell'anno scorso, La Buona Condotta, primo da regista, ha solo 22 anni, ha già fatto 11-12 film, è una persona eclettica, sensibile, lenta, già matura. Ultimamente è stato cameo dell'anno per i Nastri d'Argento con il suo ruolo di cameriere in Fuori di Mario Martone, sì, veramente esilarante. Insomma, Francesco Gheghi è il premio prospettiva, e permettimi di dire che questa fu inventata da Chiara Valenti Omero, la direttrice precedente con cui ho collaborato di questo festival, nel 2009. La prima fu premiata Alvaro Orvacchio, e poi vennero Luca Marinelli e Michele Riondino. Insomma,
grandi, sì, grande futuro hanno avuto.
esatto. Quindi questo è domenica avremo Barbara Ronchi,
ecco, anche lei
interprete del presente,
già, cioè. Davide Donatello, brava attrice, e poi c'è Pier Francesco Favino, uno così ancora che si deve fare in qualche modo.
No, che sicuramente si farà in un'altra maniera, sotto mentite spoglie o spoglie chiare di qualche altro che non sia Buscetta o Craxi o il Barta di televisivo che io ricordo di 25 anni fa. Sì, Favino, che peraltro verrà il 5 agosto chiudere il festival, sempre premio interprete del presente, sempre masterclass, scene di film, chiacchierate nel tardo pomeriggio a Trieste al Cineteatro Miela. Favino, che a 30 anni fa fece il primo film, Pugili, di Lino Caporicchio, 20 anni fa fu in Romanzo Criminale di Placido, che lanciò Santa Maria, che rilanciò Kim Rossessione, insomma un film epocale, quindi guarda che scadenza, non lo sapevo, l'ho capita dopo, e quindi sarà presente, e queste sono le presenze. Poi ci sono tante altre, c'è la Maratona di Fumetto, c'è la sezione Campolungo dedicata a due francesi, una produttrice, Evro Ben, la sua, si può dire, regista, o delle Acapen, che sono già note nel circuito dei festival, che hanno fatto cortometraggi piuttosto corposi e lunghi e premiati, e poi sono andati nel lungo. Planet B è un film che ha girato molto l'anno scorso, e poi sono tornati a fare cortometraggio. Ecco, Campolungo, che curano Massimo Causa e Beatrice Fiorentino, è un focus, dal terzo anno che lo facciamo, dopo Laura Samani e Adriano Valerio, ecco un focus su chi fa il salto e poi torna e poi risperimenta e va e vieni. Quindi è anche questa un'altra, una cosa del Festival Shorts, che è short Arts, ma non è solo questo.
Buona partenza. Maurizio Di Rienzo, direttore artistico di Short Film Festival, e a presto allora. Ciao.
Grazie.
E siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata di Chassis, di questa stagione di Chassis 2024-2025. Vi auguro naturalmente una buona estate, noi poi ci risentiremo in diversi spazi, vi ritroverete anche a fare delle aperture verso la fine di luglio e poi verso la fine di agosto, comunque a parlare di cinema mi trovate anche sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini, sul sito di Radio Popolare trovate tutte le trasmissioni andate in onda, quindi le interviste, le voci, i commenti. Io vi auguro intanto un buon Pride, perché tra poco ci risentiremo in diretta dal Pride di Milano. Un abbraccio a tutti e a tutte, grazie dell'ascolto e buona estate, naturalmente buona estate.